Allora, inizio con questo. Come interpretare il buddismo qui ed ora? È uno stile di vita, è una filosofia, è una religione, ma ovviamente si può avere opinioni su cosa sia il buddismo. Infatti, questo termine è piuttosto moderno. C'è una parola nella lingua Pali, il sasana, che è come la tradizione. E si potrebbe dire, da un punto di vista, è una filosofia, c'è un insegnamento molto ragionevole, ma non è soltanto una cosa costruita da pensiero, no? E si può dire anche una psicologia, perché il Buddha, attraverso l'introspezione, la contemplazione, è venuto a comprendere la sua mente e soprattutto come creava sofferenza e come liberarsi dalla sofferenza. In qualche senso è uno stile di vita. È anche in un senso una religione, forse nel senso originario della parola, che, se ho capito bene, viene dal latino di rilegare, è come di ritornare al sorgente. A volte ho sentito, ho detto nel mondo cristiano che il buddismo non è una religione e non ha un trascendente, è solo una tecnica. E dicono che il cristianesimo è verticale e il buddismo è orizzontale. Ma nel buddismo c'è anche il trascendente, è soltanto che il Buddha punta al sentiero per realizzarlo invece di solo credere come una dogma. E così si può dire che il buddismo include tutti questi. Ma il Buddha stesso diceva che insegnava veramente solo due cose, la sofferenza e la cessazione della sofferenza. Quindi una via di liberazione che chiunque può applicarsi a verificare da se stesso, senza dover soltanto credere. Quindi una via di liberazione che bisogna verificare di prima persona. In un senso porta alla seconda domanda. È esistito in passato una relazione tra buddismo della tradizione Theravada e lo yoga, ma è chiaro che vengono dallo stesso ambiente, da India, da tempi antichi. Infatti nei testi si incontra la parola yoga, ma non come pensiamo in Occidente. Quando parliamo di yoga in Occidente, pensiamo soltanto di un sistema di posture. Magari si mette il piede sinistro dietro l'orecchio destro e poi si mette il piede destro dietro. È come pensiamo di distorsioni fisiche o un tipo di stretching, cercare di perdere il peso, qualcosa del genere, Hatha Yoga. Mentre in India la parola yoga include un grande spettro di pratiche, che include Kama Yoga, che le buone azioni, cioè Bhakti Yoga, che è una via devozionale, c'è Raja Yoga, penso che è un sistema di contemplazione, di meditazione, che si avvicina di più al buddismo. Infatti, sembra che un paio di secoli dopo la vita del Buddha, i monaci erano già arrivati in Sri Lanka, dove c'è stata una continuità di questa tradizione, mentre nel nord India c'è stato un graduale scambio di interconnessione. Influenza dal tantrismo, di forme di yoga, di brahmanismo. E quando il buddismo è arrivato in Tibet era già piuttosto cambiato da quelle origini. E quindi, infatti, Patanjali, uno dei grandi maestri di yoga, parla di un molteplice sentiero, se non ricordo bene, e ci sono molte cose simili, e si vede questa influenza. E credo che il Buddha ha vissuto parecchio tempo prima di Patanjali. Poi, in tempi moderni, tanti insegnanti di yoga vengono qui e portano dei studenti, a volte sono invitato al centro di yoga di parlare di meditazione, di buddismo, sono molto, molto aperti. Infatti a volte i maestri di yoga dicono che lo scopo di yoga è di sviluppare una postura adatta e una presenza nel corpo adeguata alla meditazione. Poi introducono in modo semplice la meditazione e dicono: se volete approfondire, andate dai buddisti. E poi se noi vediamo persone che sono nuovi alla meditazione e sono molto cerebrali, hanno poco contatto con il corpo, poca flessibilità. A volte suggeriamo di fare qualche disciplina fisica come lo yoga, per sviluppare maggiore flessibilità, ma anche maggiore presenza, maggiore connessione con il corpo. Altrimenti tendiamo di vivere molto nel mondo del pensiero. Io stesso facevo yoga e faccio ancora qualche esercizio. Il mio maestro Ajahn Smedo faceva yoga e quindi c'è questa. Sono molto compatibili, diciamo. Come come si può godere appieno il momento presente. Ma non direi che non conviene cercare di godere appieno, perché il godimento è transitorio. Ma quello che trovo utile è nella pratica meditativa impariamo di prestare attenzione a quello che è ordinario, quello che è anche neutro, perché la grande parte del tempo, l'esperienza che facciamo, tende ad essere piuttosto neutra, né particolarmente piacevole né particolarmente spiacevole. Quando l'esperienza è piacevole, attira naturalmente l'attenzione e poi la tendenza automatica di voler afferrare, intensificare, prolungare. Ma quando il piacere finisce, lascia un senso di perdita, di mancanza, di tristezza. Se invece siamo consapevoli del piacere, possiamo apprezzarlo senza afferrare. E quando cessa, lascia la pace. Oppure quando è presente una sensazione spiacevole, attira molto l'attenzione, con la reazione naturale di voler allontanare, eliminare. Ecco, in questo c'è un'agitazione, una sofferenza, il non volere è qualcosa che c'è, che condiziona il proprio modo di essere nel momento. Ma molto del tempo, almeno nella mia esperienza, le cose sono piuttosto neutre, né particolarmente piacevoli né particolarmente spiacevoli. Quando è così, ci perdiamo nelle abitudini mentali, cominciamo ad immaginare qualcosa nel futuro, preoccuparsi per il futuro, rimuginare il passato, ci perdiamo nelle fantasie, la proliferazione mentale e perdiamo contatto con il momento presente. Mentre la sensazione piacevole tende a suscitare brama, sensazione spiacevole suscita avversione, sensazione neutra tende verso l'ignoranza, l'inconsapevolezza, disattenzione. E per questo è così difficile a mantenere l'attenzione sul respiro, perché normalmente è neutro. E la mente vuole fare qualsiasi altra cosa tranne stare con il respiro. Avete fatto questa esperienza? Immagino di sì. Però con perseveranza e pazienza si può diventare più abili. Poi quando conduco dei ritiri di meditazione di più giorni, dopo 2 o 3 giorni ci si abitua a stare seduti a lungo nel silenzio, si comincia a provare una certa calma, tranquillità, è molto apprezzabile, però allo stesso tempo facilmente diventa un po' un stato di stagno, cioè l'attondimento. Non è che necessariamente si addormenta completamente, però quando non ci sono stimoli, esterni, è facile che prenda sopravvento un tipo di torpore, di appuntamento mentale. Quindi il mio suggerimento, un mezzo abile in questo caso, è di farsi delle domande. Domande semplici, che non il tipo che facilmente provoca proliferazione mentale, ma per indirizzare un'attenzione più precisa nel momento. Ad esempio, la domanda: come sto adesso? Come mi sento in questo momento? Non per cercare a descrivere con parole, ma di farsi la domanda e poi stare in quell' atteggiamento aperto, ricettivo, connesso. Quando io mi faccio questa domanda, la mente si svuota completamente e sento di essere pienamente presente nel qui ed ora. Poi mi faccio la domanda: in questo momento c'è qualcosa che mi manca? Non pensando della vita in generale, quando si può pensare di tante cose, una bella villa al mare, una baita in montagna, magari una casa in Sicilia o Sorrento, ma in questo preciso momento. E poi mi chiedo: in questo momento c'è qualcosa troppo fastidioso, spiacevole, che non riesco a sopportare? E quando io mi faccio queste domande, scopro di stare già sufficientemente bene, non mi manca veramente nulla e non c'è niente di troppo fastidioso che è insopportabile. E mentre il momento presente sembra ordinario, insignificante, facendomi queste domande mi trovo in questo stato di agio, di benessere naturale, senso di apprezzamento di quello che già c'è. E quando non si è catturato da qualche forma di desiderio, di brama, che questo crea un senso di tempo. E quando si sta semplicemente rilassato, aperto, una attenzione indivisa, c'è un senso di completezza e senza tempo. E siamo molto condizionati di proiettarci sempre nel futuro. Nel nostro sistema di educazione dobbiamo studiare per superare gli esami e poi dobbiamo trovare un lavoro, poi dobbiamo trovare una compagna o un compagno, e poi dobbiamo fare dei figli e continuiamo a pensare: quando finisco la scuola sarò felice, quando trovo la persona giusta, quando trovo un lavoro che mi piace sarò felice. È sempre proiettato nel futuro. Poi quando i figli sono cresciuti, ci hanno lasciato in pace, saremo felici. Quando possiamo andare in pensione, saremo felici. Ad un certo punto il futuro non è così promettente. E si vive la nostalgia del passato. Persone molto anziane hanno ricordi molto, vivono i vecchi ricordi. E E possiamo avere una vita abbastanza agiata, senza mai mancare veramente nulla di importante, senza subire grandi tragedie. Ma per questo condizionamento non siamo mai veramente contenti. E quindi queste tre domande possono aiutare di rivolgere una maggiore attenzione nel qui ed ora. E quello che rende il momento presente speciale è la qualità dell'attenzione. E non è che è tutto perfetto qui ed ora, come che corrisponde perfettamente alle mie preferenze, alle mie opinioni. Perché anche se forse è così, che in qualche modo con molta fatica riesco a sistemare le cose in modo che, secondo me, è perfetto. Quanto rimane così, che qualcosa cambia, qualcosa va storta e c'è bisogno di agire, di cercare, di controllare. Quindi non è un'esperienza di picco, ma nell'ordinario di qui ed ora. E avendo praticato in questo modo per un po' di tempo, alla fine non c'è neanche bisogno di farsi le domande. Viene automatico, si ricorda nel momento. C'è questo venire qui ed venire nel cuore. Il luogo dove sentiamo le cose, un rilassamento, un'apertura, e accogliendo il momento presente così com'è. Allo stesso tempo ci rendiamo conto che siamo soggetti alla vecchiaia, alla malattia, alla morte. La separazione dai cari, non possiamo sempre avere quel che vogliamo, a volte abbiamo quel che non vogliamo, quindi per forza incontriamo le difficoltà, le vicissitudini della vita, però nel frattempo coltiviamo questa maggiore presenza nell'ordinario e anche un livello di gentile sopportazione per quello che troviamo sgradevole, spiacevole. E così possiamo attraversare i momenti difficili con maggiore serenità. Perché la grande parte della sofferenza sperimentiamo perché quello che noi aggiungiamo sopra il nostro. Le nostre reazioni abitudinarie, il volere, quello che non abbiamo, il non volere, quello che c'è, tutta questa attività abitudine che appesantisca e complica tendiamo a creare problemi sulle cose come sono. Le difficoltà sono naturali e possiamo vivere in modo abbastanza sereno. E siamo noi che creiamo i problemi sulle cose come sono, dovuto a questa incomprensione, ignoranza, inconsapevolezza, e non è necessario. E ogni momento è un'opportunità di risvegliarci alle cose come sono. Sì, per quanto riguarda la prima domanda, è una via di risveglio. E sempre possiamo risvegliarci solo qui ed ora. Se facciamo qualcosa adesso, volendo risvegliarci nel futuro, non funziona così. L'esperienza che facciamo è sempre qui ed ora. Come affrontare il caos quotidiano in famiglia? Ovviamente Una domanda un po' generale, ci possono essere molte situazioni, un'infinità di situazioni possibili. E ci sono due qualità che mi vengono in mente, che sono considerati dal Buddha facoltà spirituali. Abbiamo le facoltà sensoriali, occhio, orecchio, naso, lingua, tatto, eccetera. Abbiamo queste facoltà spirituali. Questi due in particolare sono Sati e Panya, e questi che cerchiamo di coltivare in meditazione. Sati è presenza mentale, consapevolezza, e Panya è discernimento, saggezza. La consapevolezza ci permette di avere un quadro generale della situazione così com'è. E da questo, avendo una prospettiva, può adoperare una forma di intelligenza intuitiva. Non è una funzione della logica, del ragionamento, della mente discorsiva, ma da avere il quadro generale. Quindi sviluppando meditazione, ad esempio sviluppando più contatto con il proprio corpo e il respiro, non è soltanto un esercizio per raggiungere un livello di concentrazione, ma anche nella vita quotidiana, quando siamo attivi, quando abbiamo a che fare con persone, dobbiamo rispondere alle situazioni. Possiamo essere presenti nel corpo e averlo come un'ancora dell'attenzione. Quindi non una concentrazione, focalizzando tutto sul corpo, ma di avere come una base dalla quale si può aprirsi alle cose come sono, avere una consapevolezza inclusiva della situazione, chi c'è, cosa c'è da fare, le circostanze del momento e anche eventuali reazioni interiori, emotivi. E così, in questo, avendo questo quadro grande, possiamo essere più in grado di rispondere in modo appropriato alle esigenze del momento, invece di essere solo risucchiati dalle reazioni che possiamo avere, dalle reazioni abitudinari. E così ogni circostanza è diversa, c'è un'infinità di possibili fattori. E poi l'impegno, quando il Buddha è stato chiesto per una sintesi del suo insegnamento, un messaggio breve, ha detto di evitare di fare male, di fare bene, purificare il cuore. E questa è una buona base per anche una vita in famiglia. Quindi evitare di fare male, di rendere pienamente cosciente le buone intenzioni che abbiamo, di non agire o parlare in modo che reca sofferenza, riconoscendo questo impegno nella bontà. Questa è la nostra protezione, il nostro impegno nella bontà e la protezione. E questo porta maggiore serenità interiore e protegge il nostro rapporto con gli altri. Le persone non hanno da temere da noi se rispettiamo questi precetti morali. E poi fare il bene e di prendere in considerazione gli altri, avere un cuore disponibile, pronto di agire in modo generoso, in modo gentile, quando si presenta l'opportunità. E questo aiuta a stabilire un buon rapporto con gli altri. Quando non si vive solo per se stessi, ma il mondo include la presenza degli altri, c'è questa sensibilità verso gli altri. E poi purificare il cuore. Non si tratta di dover cercare di spazzare via tutto quello che consideriamo impuro in noi, ma è un lavoro di consapevolezza nella vita quotidiana, di poter accorgersi quando è presente qualche sfumatura dei così chiamati veleni mentali, contaminazioni mentali, le radici del male, avidità, avversione e illusione. E quando siamo consapevoli di questi, evitiamo di alimentarli o di attivarli, assecondarli, da una parte, e anche evitando di sopprimerli dall'altra parte, perché se li neghiamo è come metterli sotto l'ombra e continuano a influenzarci in modo incosciente. Ma se continuiamo di essere coscienti come un oggetto dell'attenzione, che non è la nostra natura, è solo una condizione che sorge. E poi vediamo che quando non viene nutrito, non viene soppresso, come ogni altra cosa, scompare, rivelando la natura impermanente, impersonale. Sono visitatori, come le nuvole che coprono il cielo, e con questa comprensione diretta, incisiva, ci libera dalla schiavitù a queste contaminazioni mentali. E così aiuta molto il nostro rapporto con gli altri. Cosa ti può aiutare durante la meditazione a lasciare andare? Come applicarlo nella vita di tutti i giorni? Ma prima forse bisogna discernere come ci si è attaccati. Bisogna investigare come siamo, dove stiamo afferrando. È lì che possiamo lasciare andare. A volte, quando diciamo voglio lasciare andare, spesso c'è dietro un giudizio e un'avversione, quindi un modo di voler sbarazzarsi di qualcosa. Non è un vero lasciare andare. Per sparzarsi di qualcosa, bisogna afferrarlo. E possiamo dire invece come lasciarlo stare. Come dicevo prima, la consapevolezza senza afferrare, senza sopprimere, è come fosse il termine lasciare stare. Perché tutto ci lascia comunque, perché è tutto impermanente. È così. E questo è valido anche nella vita quotidiana. In meditazione, ad esempio, se c'è un pensiero ossessivo, se stai cercando di focalizzare l'attenzione sul respiro e viene un pensiero, dopodomani devo affrontare un esame medico e vengono tutte le preoccupazioni su eventuali risultati. No, sto cercando di meditare sul respiro, si torna al respiro e poi di nuovo, questo esame medico. No, se si pensa della stessa cosa 3 volte, invece di cercare di lasciare andare il pensiero, di stare con la sensazione che c'è sotto, investigare, di poter ammettere quello che c'è di sotto, quella preoccupazione, quell'incertezza, e di accogliere con atteggiamento gentile, non giudicante. E così a livello sentito. E questo contatto con il corpo, le sensazioni che sono associate, sono un grande aiuto di rimanere presente e di poter lasciare la cosa venire alla piena luce della consapevolezza. E così, quando viene ammessa pienamente, ad un certo punto scompare da sé. Qual è l'insegnamento del buddismo e quali esempi ha dato il Buddha relativamente al tema della carità intesa come aiuto e sostegno ai più bisognosi? Ah, sì, questo è uno degli aspetti che è stato molto incoraggiato dal Buddha. Infatti, quando persone andavano al Buddha e non avevano già una pratica spirituale, e lui dava un insegnamento graduale. Progressivo. E prima parlava di dana, che è generosità. E come dicevo prima, il fare il bene, di prendere in considerazione gli altri, di vedere dove possiamo aiutare persone che hanno bisogno. E questa porta gioia. E è un primo piccolo passo di liberazione della prigione del sé, perché se si vive pensando solo di se stessi, cosa voglio io, cosa penso io, è un modo miserevole, si diventa depresso. Nei paesi buddisti è molto sviluppato questo aspetto. In modo formale verso i monaci, perché c'è questa pratica quotidiana, i monaci che fanno la questua presto la mattina, e le persone che vogliono escono per strada, mettono un po' di cibo nella ciotola di qualche monaco. Il monaco non può chiedere, solo si presenta con la ciotola nell'orario giusto, appena dopo l'alba. Però non rimane soltanto lì. E c'era il famoso re Asoka, che è vissuto un paio di secoli dopo il Buddha, e all'inizio era un re molto guerriero e conquistava tanti altri popoli. Poi, vedendo la grande sofferenza, tutti i morti e i feriti, e cominciava a sentirsi molto male, e poi è diventato un praticante buddista. E lui ha stabilito, ad esempio, ospedali luoghi dove i poveri potevano trovare da mangiare, e incoraggiava altre persone benestanti di fare lo stesso. Anche persone di seguaci di altre religioni. Quindi aveva questa grande apertura e una visione molto inclusiva. Ci sono ancora gli scritti suoi su pietre e colonne in India, in questi luoghi sacri e siti archeologici. Quindi c'è un incoraggiamento generale della pratica di generosità, lasciando alla saggezza della persona di riflettere dove questo è utile. E c'era una storia: il Buddha faceva itinerante, quindi si spostava molto spesso. È arrivato a qualche parte e c'erano molte persone che sono arrivati a rendere omaggio, a ascoltare il suo insegnamento. Ma con la sua capacità psichica, sapeva di un contadino molto povero che da tempo aveva sentito del Buddha e voleva vederlo, voleva ascoltare il suo messaggio, però lui aveva responsabilità per le mucche e doveva prima lattare le mucche e metterle nelle stalle prima di andare. E il Buddha, sapendo che doveva arrivare, ha aspettato prima di fare l'insegnamento. E quando è arrivato questo, era così stanco e debole, non ha potuto mangiare, ha chiesto a qualcuno di dare a lui a mangiare, in modo che sarebbe poi nelle condizioni adeguate di poter ascoltare il messaggio. Quindi prima di contemplare le cose come sono, di fare una meditazione, praticare meditazione, dobbiamo trovare il sostegno materiale. E altrimenti questa è la prima necessità di avere abbastanza per mangiare, di avere un riparo, di avere dei vestiti per coprirsi. Non abbiamo bisogno di molto più di questo, non ci rende molto più felice di avere anche una grandissima quantità quando abbiamo essenziali. E c'è una storia di un ricco mercante che voleva fare una bella figura davanti ai suoi amici, invitando il Buddha e i suoi discepoli molto numerosi ad un pranzo molto abbondante. E c'era un ragazzino poverissimo, che il suo cuore si è riempito con gioia vedendo tutta quella generosità. Avrebbe voluto dare qualcosa anche lui, però non aveva proprio niente da dare. E il Buddha vedeva che questo mercante non aveva l'intenzione tanto pura. E il motivo principale era di voler fare una bella figura davanti agli amici. E dopo aver mangiato, il Buddha l'aveva detto: questo ragazzino qui ha più meriti di te, perché lui non ha niente da dare, ma il suo cuore si è riempito con gioia, con mudita, gioia condivisa. E tu invece eri solo pieno di orgoglio. Quindi non è soltanto una questione di dare cose, ma lo stato mentale, l'intenzione, la motivazione. C'è anche un libricino intitolato L'economia del dono, perché possiamo organizzare in modo che le persone pagano le tasse sono usate per aiutare le persone, i bisognosi, però poi le persone sono sempre un po' amareggiate di avere questi soldi tolti. Forse con questo spirito di generosità, di condivisione, le persone sono più felici e provano gioia. Come affrontare il dolore di una perdita? Come preparare le persone ad una perdita? Ma questo da una parte c'è questa riflessione che il Buddha incoraggiava di riflettere spesso che siamo come esseri umani, siamo già nati e poi siamo soggetti ai cambiamenti naturali, alla vecchiaia, la malattia, la morte, la separazione dai cari. E riflettendo spesso su questo, si diventa familiare con questo come un fatto. E così siamo più preparati. E poi con questa meditazione Allora iniziamo, come dicevo, in modo semplice, ad esempio usando la presenza del corpo e il respiro come oggetto principale dell'attenzione per sviluppare una mente più raccolta e di avere maggiore chiarezza interiore. La mente libera da distrazioni. E poi ci apriamo alle cose come sono, al flusso dell'esperienza cosciente. E non si tratta soltanto di provare tranquillità e benessere. A volte c'è questo aspetto della vita che è doloroso. Proviamo dolore fisico, disagio, proviamo frustrazione, tristezza, il lutto. Questi sono tutti naturali. E possiamo aprirci a queste esperienze quando avvengono. La prima nobile verità insegnata dal Buddha, il messaggio centrale, le quattro nobili verità, è che c'è dukkha. Spesso tradotto come sofferenza, ma in senso molto più ampio di questa parola. Il compito riguardo a questa prima nobile verità, il dukkha va compreso. Per comprendere dukkha dobbiamo aprirci all'esperienza, perché normalmente, quando proviamo dispiacere di qualche tipo, la tendenza automatica è di cercare di distrarsi in qualche modo. Abbiamo molti modi di distrarci e non sono necessariamente immorali. Ma possono diventare dipendenze. Appena qualcosa non va, mi sento un po' a disagio, magari corro al frigorifero a trovare qualcosa buono da mangiare. In Italia immagino che i frigoriferi sono pieni di cose buone da mangiare. Andiamo a bere qualcosa, a fumare qualcosa. Adesso abbiamo tutti questi dispositivi elettronici che possiamo assorbirci per dimenticare. Però appena la mente è un po' più libera o c'è il silenzio, questi ricordi tornano con più forza. E quindi con l'ancora dell'attenzione nel corpo, una consapevolezza ampia che può includere, possiamo accogliere la presenza di insoddisfazione o tristezza o lutto, così com'è. E così, come dicevo prima, evitando di perdersi dentro con la mente che va, oh, terribile, perché proprio a me, e che tende di rafforzare, a prolungare, o di cercare di dimenticare dall'altra parte, questa via di mezzo che c'è. Dunque, E abbiamo questa capacità di sopportazione. Quando prendiamo l'esperienza un momento alla volta e possiamo rilassarci, aprirsi e stare con quello che c'è. E così è accompagnato da questo sfondo sereno e non siamo completamente catturati, affogati, soffocati dalla sofferenza. È qualcosa che conosciamo come un oggetto dell'attenzione. La consapevolezza è il rifugio, il luogo sicuro. La consapevolezza non soffre. La sofferenza è un'esperienza che sorge e cessa nella consapevolezza. Quindi abbiamo questa facoltà già disponibile, sempre qui ed ora, che ci permette di sentire e sperimentare le cose, senza essere completamente risucchiati. Quindi ci dà questa prospettiva. E in questo modo possiamo attraversare quei momenti difficili con maggiore serenità e non creare problemi sulle cose come sono. Si può aiutare un'altra persona ad alleviare le proprie sofferenze o possiamo lavorare solo su di noi? Principalmente è un lavoro che possiamo fare su noi stessi, però il più che noi riusciamo a stare con la sofferenza che noi sperimentiamo, è naturale che viene compassione per la sofferenza degli altri, è più facile stare con altre persone che soffrono senza dover sentirsi inadeguati o cercare di distrarre le persone o dire oh, è terribile, non dovrebbe essere così. E quando uno sviluppa una certa serenità interiore, un'equanimità, e di poter stare con una persona che soffre, di dare compagnia e di poter ascoltare senza dire cose che possono essere vere, ma non sono magari non è il momento giusto a dire. Come mi viene in mente un mio esempio personale, quando è morto mio padre, era un momento di grande dolore per mia madre dopo quasi 60 anni di matrimonio. E non era molto preparata, non aveva fatto un percorso spirituale, erano sempre insieme, e era una vita di matrimonio felice. E in un senso c'era poco che potevo fare, effettivamente. Però il fatto di stare vicino, di essere paziente quando lei continuava a ripetere le stesse cose, e di di non reagire con irritazione. E mi ricordo che a volte andava in ansia, stati di ansia. Mi è successo un paio di volte che è venuta in camera mia in fondo della notte quando io dormivo. La prima volta mi ha spaventato perché era un sonno profondo e non sono abituato a persone che entrano in stanza durante la notte. Era quasi uno stato di panico. E mi alzavo, l'accompagnavo giù e mi sembrava che il fatto che io rimanevo sereno, che non mi lasciavo andare all'agitazione, trasmetteva a lei e lei si calmava sempre in poco tempo. E quindi in un senso c'è poco che si può fare in questi casi. Come una coppia anziana che viveva vicino al monastero dove sono diventato monaco, ottantenne, e la signora è morta, Mr. e Mrs. Gilbert, che erano una coppia che non hanno mai litigato, forse hanno avuto una differenza di opinione una volta sul colore di una tenda, qualcosa del genere. E Mr. Gilbert è andato in depressione, è andato al medico e il medico ha detto, ma guarda, per quel che hai tu non c'è una medicina, non c'è un rimedio, il tuo problema è che eri sposato a lungo a un matrimonio felice. E adesso c'è la separazione e non c'è un rimedio su questo. Quindi anche quando i matrimoni funzionano, prima o poi c'è la separazione. E quindi c'è causa ed effetto. Però di poter stare con la persona e di poter ascoltare con pazienza, compassione e permettere alle persone di sfogarsi, di dire quello che sentono, e senza cercare, come il mio zio, che a volte perdeva le staffe con lei e cominciava a dire, ma succede a tutti, non solo tu, e reagiva con frustrazione, irritazione, e questo è molto doloroso. Devo dire che una trentina di anni di vita monastica era quasi sufficiente per avere la pazienza sufficiente, adeguata. Perché a quell'ottantenne fanno sempre le stesse domande, dicono le stesse cose. Aveva perso la cronologia, quindi mescolava ricordi antichi con ricordi recenti. È stata una grande confusione. La causa principale del riscaldamento climatico sono gli aerei. Pensate di ridurre o abolire i viaggi in aereo, ma faccio il meno possibile. Però questo è opinabile perché ci sono tanti altri contributi al cambiamento climatico. anche adesso leggo dello sviluppo dell'intelligenza artificiale, ha bisogno di tanta energia e sì, facciamo il nostro meglio. Quando possibile, prendo il treno invece di aereo. Ma siamo una comunità molto diffusa in varie parti del mondo. Ogni tanto devo andare in Thailandia o in Inghilterra, è difficile andare con altri mezzi. C'è bisogno di una soluzione condivisa. Nel buddismo la reincarnazione, rinascita, prendono in considerazione l'esistenza dell'anima. Questa è una domanda abbastanza comune. Cosa si intende con anima? Magari si pensa di qualcosa immutabile, l'essenza della persona. E che poi alla morte fisica reincarna in altra forma. Ma il Buddha non trovava niente che poteva dire che non soggetto al cambiamento. Tutto quello calmando la mente, rendendo chiara la mente, investigando tutto quello che poteva conoscere, era soggetto al cambiamento e quindi non era un sé immutabile. E anche non poteva dire che apparteneva ad un sé, perché non aveva controllo su niente di tutto questo. Quindi la sua realizzazione era annata o non sai. Però parlava di rinascita come o il nuovo divenire, come una continuità di condizionalità, invece di una continuità di un'identità. Quindi si tende a usare la parola reincarnazione. Ci sono credenze, ad esempio nell'induismo, che ciascun individuo ha un atta, un sé indipendente, immutabile, che alla morte fisica si reincarna in un altro rama, in un'altra forma. Sarebbe avere un sasso in un bicchiere e versarlo in un altro bicchiere. Mentre rinascita è un po' più come accendere una candela da un'altra. Quindi c'è una connessione di causa ed effetto, ma non c'è niente di concreto e immutabile che è andata dalla prima candela alla seconda candela. Così quando c'è ancora Brahma, questo crea nuova coscienza nel futuro, secondo il Buddha. Però non è una coscienza come qualcosa immutabile, la vera essenza della persona, è qualcosa che sorge e cessa continuamente. Quindi non c'è bisogno di un sé immutabile in questo. C'è un insegnamento che si chiama Paticca Samuppada, originazione codipendente, che spiega un po' in dettaglio la seconda e la terza nobile verità, come causa principale, la causa della sofferenza e la cessazione della sofferenza. Inizi con ignoranza, il non comprendere le cose come sono, che condiziona Brahma, il volere, la ricerca, il divenire. E in questo rivela come un processo. Già in questa vita posso chiedermi, sono la stessa persona che è nata 67 anni fa? In un senso sì, c'è lo stesso nome, ma ho cambiato anche nome. In un altro senso è completamente cambiato. Sembra che entro 7 anni tutte le cellule del corpo sono cambiate. Però c'è una continuità. C'è la realtà convenzionale, sono la stessa persona. Però nella realtà ultima non sono la stessa persona. Anche se la coscienza sensoriale dà un'impressione di essere sempre io al centro dell'esperienza, o in qualche modo relazionato all'esperienza. Investighiamo e non troviamo niente. Non troviamo un soggetto separato, c'è solo l'esperienza così com'è. E tutto questo cambia continuamente, quindi la vita umana è un processo, invece di qualcosa fissa, un'identità che continua attraverso il tempo. Anche la scienza moderna sembra di verificare questa visione, fisico, neuroscienza. E c'è io ho studiato scienza, quindi sono rimasto ancora un po' interessato nei sviluppi. E c'è negli ultimi decenni c'è molta enfasi su cercare di capire la coscienza. E c'è questo così chiamato problema duro. Com'è possibile che dalla materia fisica si manifesta in qualche modo la coscienza? Sembra impossibile. Ho sentito di un scienziato americano, un neuroscienziato, Donald Hoffman, che è un meditatore, senza appartenere ad un lignaggio specifico, dice che rimane mobile, permette alla mente di calmarsi, di andare in silenzio e poi ad osservare, ad ascoltare. E lui ha visto che tutti i suoi colleghi, gli studiosi, gli scienziati, iniziano con il presupposto che la materia fisica è la realtà fondamentale. E quindi poi si chiedono come è possibile che diventi cosciente. Ma dopo diversi decenni di studi, ci sono varie teorie, ma non hanno fatto nessun progresso vero che possano giustificare, provare. E lui ha pensato, allora se invece inizio dal presupposto che la coscienza è la realtà fondamentale, e poi com'è possibile che si manifesta spazio-tempo? E lui adesso è convinto che è proprio così, che coscienza è la realtà fondamentale. E ha usato anche la matematica, fa capire i processi di evoluzione. E ha un gruppo di studenti matematici che hanno trovato delle geometrie che sono fuori spazio e tempo, e adesso hanno anche ricevuti fondi dall'Unione Europea di portare avanti questo studio. E secondo lui c'è, in verità c'è una coscienza, e poi tutti noi siamo manifestazioni locali di questa unica coscienza, che è interessante, mi sembra più in sintonia con la visione buddista. Quindi, se volete guardare su internet, Donald Hoffman, non so se c'è qualcosa in italiano, ha scritto un libro, The Case Against Reality, perché tendiamo a pensare che noi vediamo le cose come sono, ma lui ha provato che non è per niente così. E questa è anche la visione buddista. Noi, ciascuno di noi, creiamo il nostro mondo. Le nostre percezioni non sono affidabili, non corrispondono esattamente alla realtà così com'è. Quindi vediamo sempre le cose dal proprio punto di vista. E comunque questo è un'altra cosa, non veramente connesso. Queste domande.